Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Protagonista della nostra storia di oggi è, indirettamente, diciamo così, il TG1, attraverso una sua giornalista giovane ma già con una lunga carriera alle spalle. Ho il piacere di presentarvi Alma Grandin, oggi caposervizio al TG1 online.
Sì, tg1.rai.it.
Benvenuta Alma, l'occasione di questo incontro nostro di oggi è l'uscita recente con Rai Eri di un libro da te firmato, Vi racconto il tg1.rai.it. Appunto. Come cambia l'informazione televisiva nell'era di internet? È il primo capitolo di questo tuo libro, appunto. Come
sì,
cambia?
Cambia. Allora, intanto è cambiata l'informazione.
È già cambiata.
Con l'avvento di internet l'informazione è già cambiata. E proprio perché è cambiata l'informazione, anche i grandi network e i grandi mezzi di comunicazione, così come anche la radio, si sono dovuti adeguare al web, quindi ad internet. Internet diventa un mezzo di supporto importante e anche direi indispensabile per il telegiornale, ma così come anche per la radio, per la carta stampata. Tutti i grandi network hanno attivato siti internet e non tutti magari hanno la capacità di poter interagire poi così in modo eccellente tra quello che è la televisione ed internet. E questa è un po', diciamo così, la storia che io racconto nel libro, perché il libro racconta la startup, l'inizio della nascita del sito del TG1,
sorta di conversione, diciamo, o di integrazione, ecco,
esatto, di integrazione del TG1 con il suo sito. È nato solo 2 anni fa, infatti ha fatto 2 anni il 10 giugno scorso, e io ho partecipato alla nascita di questa redazione, ecco perché poi anche il libro, ma soprattutto per riprendere a studiare. Io vengo dalla carta stampata, la televisione, 10 anni a Radio 1 e poi sono stata chiamata per internet, quindi fare il passaggio della notizia, quindi dalla carta stampata e quindi da quando noi abbiamo iniziato che scriviamo sulle macchine da scrivere adesso all'era del web,
in cui integriamo videoscrittura, immagini, audio, di tutto un po'.
Foto.
Si sono dovuti adeguare i grandi network, dicevi giustamente. E il pubblico e i pubblici si sono veramente adeguati? C'è effettivamente una domanda diversa oggi?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, e non solo il pubblico giovane, come si tende a pensare, perché il pubblico giovane le notizie le prende dai social network, e anche il pubblico grande, laureato, di una certa età, direi anche quelli maturi, anche il pubblico maturo ora passa dalla televisione ad internet e viceversa, anche perché ormai internet è nelle case di tutti, ce lo dice l'Istat, ce lo dice il Censis, insomma tutti ormai hanno un computer in casa, le persone più grandi, mature, oserei dire anche gli anziani addirittura si attivano per fare corsi di internet, quindi ormai la notizia passa, tanta notizia passa tramite il web ed il pubblico è pronto ad accoglierlo, anche perché la notizia andrà sempre più in rete rispetto poi agli altri grandi mezzi di comunicazione.
Non è evidentemente la stessa cosa, appunto l'adeguamento comporta che i meccanismi produttivi delle notizie eccetera siano tradotti in un tutt'altro universo basandosi su tutti altri criteri di comunicazione. Questa domanda, che insomma prevediamo la risposta, che appunto è necessario tradurre, modificare i propri criteri produttivi, in realtà mira a un'altra curiosità. Se siamo effettivamente sicuri, entrambe nel nostro caso, che i precedenti sistemi di comunicazione delle notizie abbiano già, cioè quelli tradizionali legati alla parola, per esempio nel caso della radio, alla parola più l'immagine nel caso della televisione, se siano già effettivamente arrivati al loro massimo, nel senso se si siano già espressi al meglio delle proprie possibilità, o se ad esempio la televisione, informazione televisiva in particolare, abbia ancora qualcosa da perfezionare o molto da perfezionare.
Io credo che perfezionare bisogna fare sempre, quindi comunque migliorare sempre, perfezionare sempre. Diciamo che internet ha dato una spinta positiva anche ai mezzi tradizionali di informazione, perché i nostri telegiornali adesso non sono più solo con le immagini girate dai colleghi telecineoperatori, ma tante immagini arrivano da internet.
Ecco, proprio dalla community della rete.
Dalla community della rete, a volte anche da immagini prese con un cellulare. Ormai con un videofonino oggi si fa notizia. E la televisione in modo particolare si è dovuta adeguare a questi standard di comunicazione, prendendo poi il meglio, perché non tutte le immagini che vengono trasmesse per internet possono essere trasmesse anche in televisione, ma la stragrande maggioranza sì. Quindi diciamo che i grandi mezzi, grazie ad internet, si sono aperti ad un nuovo modo di fare comunicazione e sono stati anche stimolati ad aprirsi, così come hanno stimolato noi giornalisti di una certa età, diciamo così, di professionalità, professionalmente parlando, ci siamo dovuti adeguare ad internet, abbiamo dovuto studiare, perlomeno io, imparare, capire come poteva nascere questa integrazione tra telegiornale e internet e viceversa.
Sono a colloquio con Alma Grandin, caposervizio al TG1 online, autrice di Vi racconto il TG1.rai.it, un libro edito da Rai 1. Hai una carriera molto variegata, cara Alma, hai accennato tu stessa appunto alla tua esperienza nei giornali e nella radio e in anni più recenti appunto la televisione. E anni anche di grandi trasformazioni tecnologiche, non soltanto questa ultima grandiosa appunto della rete, ma anche proprio nei sistemi digitali, ecco, alludevamo al montaggio, ai sistemi di montaggio digitale. C'è un po' il dubbio che in questa nostra eccitazione, no, per la grande potenza dei mezzi, il discorso si limiti un po' a una certa autoreferenzialità, cioè nel grande entusiasmo tecnologico si tengano fuori alla fine gli utenti, no, da queste, anche se è chiaro che la nostra preoccupazione primaria è far arrivare al pubblico le notizie, però non so, non hai un po' a volte questa sensazione che alla gente di questi sviluppi interessi fino a un certo punto?
No, direi di no, anzi credo che internet abbia messo in contatto, anzi avvicinato gli utenti al grande network, perché internet tramite per esempio il sito del TG1, così come il sito del Corriere o altri siti, il sito di Avvenire eccetera, e l'utente può dire la sua, può commentare la notizia tramite i social, perché per esempio sul nostro sito del TG1 puoi ritrovare i servizi che sono andati al TG più recente.
Questo è in direzione, ecco, di una maggiore interattività,
e quindi,
evidentemente.
Secondo me, c'è, certo, una maggiore interattività, non solo adesso il giornalista, quindi noi dobbiamo stare più attenti, perché sappiamo che dall'altra parte siamo osservati, non solo siamo osservati, letti, visti, ma siamo anche commentati. Quindi io direi che questi, diciamo così, le trasformazioni scientifiche e tecnologiche, soprattutto internet e il web, hanno avvicinato ancora di più gli utenti a quella che è l'informazione, ma anche alla produzione di notizie, alla produzione di informazione, anche perché sulla nostra pagina Facebook del TG1, quando noi mettiamo una notizia, c'è subito l'utente che se la vede non ci piace ce lo scrive, quindi già perché avete messo questa piuttosto che un'altra. Ecco che dall'altra parte tu ti senti più osservato, quindi ci deve essere una maggiore attenzione e diciamo così una maggiore sensibilità anche nei confronti dei nostri lettori.
Il libro Vi racconto il tg1.rai.it presenta nei suoi capitoli anche un inevitabile riferimento, anche se per grandi linee, alla storia del telegiornale, che una volta era semplicemente il telegiornale. Oggi è TG1 e TG2, insomma. Siamo tutti figli di Emilio Rossi, è il titolo di uno dei paragrafi di questo capitolo dedicato alla storia. Ecco, lo vogliamo ricordare,
sì,
Emilio Rossi,
no,
tu l'hai conosciuto?
No, non l'ho conosciuto,
no.
Non l'ho conosciuto, però l'ho studiato nella scuola di giornalismo, ho letto i suoi libri. Siamo tutti figli di Emilio Rossi, è una frase molto simpatica che mi ha raccontato Albino Longhi, che è stato uno dei direttori del TG1, lo è stato per ben 3 volte, che aveva lavorato a sua volta con Albino Rossi, perché è stato un grande maestro di giornalismo, un grande maestro di giornalismo televisivo, e il TG1 deve ad Emilio Rossi il fatto che è sempre stato il grande telegiornale, il primo telegiornale italiano, insomma è un nome che è rimasto nella storia.
Focus adesso sulla redazione digitale, la tua redazione, cosa fate in questo antro stregonesco.
Allora, intanto è una redazione,
è bello,
non è solo
è bello
una redazione.
Dire ai nostri ascoltatori radio, di televisione, eccetera, che una redazione digitale teoricamente può essere racchiusa in una stanza,
sì,
ha bisogno di pochissimo spazio, quattro monitor,
sì,
o più, insomma, è vero.
Allora, siamo racchiusi in una stanza
così
abbastanza grande, è piuttosto grande, diciamo che abbiamo addirittura quasi una decina di monitor alle pareti, due telecamere, di cui una fissa che si accende sempre alle spalle del conduttore del TG1, con, diciamo così, oscurata da una carta azzurrata, quindi abbiamo una telecamera fissa che ogni volta che si accende il TG1 vedi la nostra redazione in movimento. Quindi ci vedi, ovviamente oscurati, non ci puoi riconoscere, ma vedi le persone che lavorano. E un'altra telecamera, un robot telecamera mobile che noi utilizziamo per i collegamenti in diretta. E è una redazione giovane, perché sono una ventina di colleghi, la maggior parte giovani professionisti, quindi dai 25 ai 32 anni, questa è l'età media dei giovani, tranne ovviamente i responsabili, noi siamo un po' più grandi. E in quella redazione facciamo tantissime cose, oltre al fatto ovviamente di scrivere i pezzi, abbiamo rappresentato quasi tutte le lingue, arabo compreso, e da lì facciamo la nostra home page di tg1.rai.it, una home page molto ricca perché oltre ai testi ci stanno i video, ci sono le foto, diciamo è un ipertesto interattivo. Sul sito del TG1 trovate anche tutti i servizi del TG1 che vanno in onda delle varie edizioni, così come le edizioni integrali.
Quindi con la possibilità di riascoltarli.
Riascoltare, rivedere, prendersi il link, utilizzarlo.
Come vedete voi appunto della televisione questa possibilità sempre più diffusa tra il pubblico di vedere programmi informativi, appunto telegiornali, ma anche film, di usufruirne esclusivamente dalla rete? Nel senso, ormai il pubblico televisivo va sempre più riducendosi, quello che si mette in poltrona, non so, sì, col popcorn, no? Una volta si vedevano i film, adesso forse le partite, rimane, sì, questa ritualità appunto della visione collettiva o comunque in famiglia. Adesso invece la televisione diventa una web visione, sempre,
sì, diventa
più
una rete visione, ecco, perché anche la televisione si vede in
per
rete,
per cui si scelgono attraverso il, sì, podcast, YouTube, soltanto porzioni di trasmissione.
Esatto, diciamo YouTube ha fatto scuola in questo senso e poi tutti gli altri sono venuti
andati
dopo.
Dietro. Ti dispiace come...
No, io sono per l'evoluzione tecnologica,
Non ti
per...
manca insomma la visione...
No, perché la nostra vita è andata
rituale,
in questo senso.
Ecco, la nostra vita è andata verso la frammentazione.
Verso la frammentazione di pezzi di giornata, di ore, di vita, per cui uno anzi aiuta a sceglierti le cose migliori, perché tu ti puoi rivedere solo le cose che vuoi vedere. Poi ovviamente a me piace invece vedermi a vedere un bel film la sera, uno si mette sul divano e sta tranquillo e si rilassa. Ecco, magari il film sull'iPad non mi piace. Al televisore sì, però l'informazione può viaggiare benissimo in rete.
Chissà cosa prova una notizia quando è in viaggio. Se le notizie hanno un cuore, scendendo verso la dimora in cui entrerà come un dardo. Chissà cosa pensa una notizia quando riflette. Se le notizie hanno pensieri intorno alla grandiosità del suo impercettibile carico. Cosa mai faranno le notizie quando tutti gli uomini ragioneranno come uno e nell'intero universo non resterà nulla da dire. Sono versi, dillo te, di...
Guarda, mi hai commosso perché è una poesia a cui tengo molto, Emily Dickinson.
Che tu hai scelto però di mettere in quarta di copertina,
sì,
del tuo libro. E perché?
Perché è una poetessa che amo molto, è una poetessa del 1800 che già allora, essendo donna, essendo del 1800, aveva una sensibilità. Non solo verso il mondo esterno, verso l'amore, eccetera, una sensibilità verso la notizia. E ha scritto questa poesia che secondo me è veramente illuminante e attualissima, perché poi alla fine noi siamo veramente, maciniamo notizie ogni giorno. Però lei ha avuto questa sensibilità di capire, ma che cosa penserà mai una notizia? Prima di arrivare a destinazione, prima di arrivare all'utente, prima ancora di arrivare al giornalista. E è una poesia a cui sono molto affezionata e la volevo in quarta di copertina.
Complimenti per averla scelta, è veramente,
grazie,
molto bella. Però mette il dito sulla piaga della nostra professione e pone una domanda davvero inquietante, alla quale vorrei invitarti comunque a tentare di dare una risposta. Cosa mai faranno le notizie quando tutti gli uomini ragioneranno come uno? Ci fa intravedere un panorama di pacificazione universale. E si sente dire un po' nel nostro mestiere, no, che la notizia è sempre la cattiva notizia, la notizia buona non fa notizie, il bene non fa notizie, eccetera. Quindi in questo scenario di umanità pacificata, quando tutti gli uomini ragioneranno come uno, cosa mai faranno le notizie, cosa faranno le notizie quando nell'intero universo non resterà nulla da dire. C'è un'evocazione al momento così, qui l'informazione sarà superflua perché l'uomo avrà trovato la pace.
L'uomo avrà trovato la pace, io posso anche aggiungere, avrà trovato Dio finalmente, forse questo.
Non avremo più nulla da fare.
Pensava Emily Dickinson magari scrivendo questi versi.
Quindi paradossalmente dovremmo augurarci di non avere più lavoro, noi giornalisti, di non dover più raccontare cattive notizie, prevalentemente perlomeno cattive notizie.
Purtroppo questa è la maggior parte del nostro lavoro e proprio per questo motivo in radio qualche anno fa io mi ero inventata il giornale radio dei ragazzi che parlava solo di buone notizie, perché tendo più a dare buone notizie e poi alla fine la nostra professione ci butta dentro la cronaca e siamo costretti a darle tutte le notizie. Però insomma penso che il nostro sia un mestiere che ha un valore importante, bello e che va fatto, credo, nel modo più etico possibile, anche quando bisogna dare le cattive notizie.
È vero, conferma anche il tuo aspetto, questa tua predisposizione al bene, alla positività. Vorrei descrivervi Alma Grandin, se non l'avete già vista in qualche telegiornale, una bellissima donna con una bella capigliatura bionda. Conferma anche il nostro Vincenzo Proto, dei begli occhi luminosi azzurri sottolineati da un abbigliamento colorato sul turchese.
Grazie.
Alma, in questo processo di progressiva digitalizzazione, di trasferimento del mondo delle informazioni dai canali tradizionali, dei giornali, della radio, della televisione verso il digitale, siamo in ottima compagnia. Il tuo libro in uno dei capitoli racconta e presenta come i grandi network, i grandi quotidiani in tutto il mondo, insomma le grandi realtà informative di tutto il mondo sono tutte già in rete. E nel libro tu racconti anche di grandi personalità, non solo quelle italiane, presenti figure come De Bortoli, Tarquinio, Calabresi, la direzione della stampa, ma anche i vertici della BBC, di Al Jazeera, di Le Monde.
Sì, CNN.
Di CNN, sì. Tu hai avuto e hai contatti diretti con questi modelli, senz'altro, per tutto il mondo e con le loro guide, queste persone.
Sì, e devo dire che nella stesura del libro ha collaborato anche una carissima amica e collega che è Maria Pia Ebreo e che voglio citare. E i contatti internazionali sono passati tramite lei, perché tutti questi personaggi che noi abbiamo incontrato li abbiamo incontrati in giro per l'Italia in occasioni o di festival di giornalismo o di eventi dedicati al web. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare, così come anche Arianna Huffington dell'Huffington Post, tra Milano, Roma e il resto dell'Italia. E a loro ogni volta sottoponevamo il sito del TG1, dicendo: noi siamo giovani, siamo freschi,
aiutateci
perché con i vostri consigli, voi che siete grandi e che in rete ci state da tempo, diteci che cosa dobbiamo fare per migliorare. Ed è stata una carta vincente, perché poi abbiamo messo in discussione il lavoro che facciamo tutti i giorni, e loro molto umilmente, ma in modo molto semplice, hanno commentato e veramente suggerito come aumentare i contatti nel web, come scrivere la notizia e come avvicinare di più gli utenti. È stata una grande scuola. Perché io sono per il confronto, per la collegialità e perché si può sempre imparare e migliorare se si è in grado di recepire diciamo così, gli stimoli che vengono da chi è più avanti di noi. Basta saperli riconoscere.
L'ultimo capitolo del tuo libro, Alma, si intitola Comunicazione liberata.
Sì.
Il web sembra effettivamente instradarci verso questo, no? Lo confermano anche tanti siti sempre più numerosi che sorgono a portare informazione cosiddetta alternativa, no?
Sì.
E ce ne sono di stabili, di più o meno stabili, di queste esperienze magari più o meno così gratuite, che nascono e muoiono nell'arco di breve tempo. E di fatto il web ci incoraggia a credere, no, in un'effettiva possibilità di informazione libera, con spazio per tutti, perché è relativamente facile aprire
un blog
o anche un sito web di informazione. Il difficile è mantenerla, è mantenere in vita queste realtà in un universo che dove a dettar legge è sempre inevitabilmente la posizione dominante dei grossi gruppi, dei grossi monopoli. Che dire, ritroveremo anche nel web, a tuo parere, un'informazione solo apparentemente libera alla portata di tutti?
Ma allora, intanto il web ha aperto l'informazione a tutti, questo è il grande merito. Io un anno fa ho fatto una tesi sulla democrazia in internet, perché il web, avendo aperto possibilità infinite, avendo aperto questa piazza virtuale mondiale, dà a tutti la possibilità di esprimersi. È vero, è molto semplice aprire un blog e non è tanto difficile mantenerlo quanto è difficile mantenere la credibilità di quello che si scrive all'interno del blog. Il grande network ha un brand di credibilità maggiore, non solo perché è grande, perché ha una credibilità che più o meno si è costruita negli anni e più o meno è stata mantenuta.
E anche può continuare anche a investire risorse, ma
investire risorse umane. Però l'esempio, per esempio, più lampante, adesso noi abbiamo citato Arianna Huffington, l'Huffington Post, creato appunto da questa giornalista americana, nato tanti anni fa, era nato solo come un blog semplicissimo, adesso è uno dei siti internet che detta legge nell'informazione, perché negli anni si è costruita una credibilità e un'affidabilità, per cui le notizie che venivano date erano sempre verificabili e comunque erano sempre vere. E in questa piazza virtuale, come dicevi tu, ci sono poi tutte queste micro web TV, che anche piccole televisioni di quartiere, che danno voce anche alle realtà locali e fanno benissimo, perché tra l'altro riescono ad esistere con pochi mezzi. Perché, come dicevamo prima, basta un cellulare, un iPhone, e uno fa una fotografia, la mette in rete e commenta la notizia. Quindi io credo che nel web ci sia spazio per tutti. È ovvio, il grande network ha un brand di credibilità maggiore, ma questo non significa che la piccola non sia credibile, però la credibilità se la deve costruire. Le cose che scrive e che dice devono essere poi verificate.
Alma, che cosa fai quando non lavori per la televisione?
Mi dedico ai figli, ai miei due meravigliosi figli, Giovanni e Marianna.
E che cosa fai con questi meravigliosi figli?
Intanto li seguo a scuola, che è già un impegno importante, ma sono bravi, sono veramente bravi. E poi faccio la mamma, finalmente.
E vedendo la televisione insieme a loro, cosa?
Abbiamo
di quelle cose,
sì,
si vede,
abbiamo
il film.
Età distinte, perché Giovanni ha quasi 15 anni.
Si e vede qualcosa lui, insieme, no?
Le partite con Giovanni e con Marianna stiamo ancora ai cartoni animati, perché ha solo 10 anni.
Per concludere, cara Alma, vorrei ricordare che Alma Grandin, giornalista di vasta esperienza nonostante la giovane età, è caposervizio del TG1 online. Abbiamo parlato del suo libro edito da Rai ieri. Vi racconto il tg1.rai.it. Stiamo per salutarci, Alma, e per salutarci una domanda che si lega un po' alla tua vita privata, ma alle tue abitudini qualsiasi, diciamo, di donna così. La sera, quando vai a dormire, tu che hai lavorato per tutto il giorno con le immagini, guardando filmati, riprese, schermi, eccetera, su che cosa i tuoi occhi bellissimi si fermano, si posano prima del sonno?
Su un bel libro. In queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, Henry De Luca, Nel nome della madre. Sto leggendo.
Grazie cordialmente ad Alma Grandin per averci raccontato, benché per grandi cenni, la sua storia e la storia dell'evoluzione dell'informazione televisiva nel mondo. Grazie a Vincenzo Proto per la realizzazione tecnica. Era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Grazie Laura, arrivederci. Thank you.